Questo pomeriggio ci soffermiamo su quest'altra fisionomia femminile, la quale si discosta dalle altre finora considerate per due ragioni. Prima di tutto perché oggi c'è un caldo rovente e quindi dobbiamo riflettere su di lei in un pomeriggio assolato. La prima ragione è che non è una donna onesta, o almeno presentata con i canoni della onestà, è una donna meretrice. E poi perché, a differenza delle altre donne, ha avuto una certa fortuna nella citazione nei testi del Nuovo Testamento. Ce li avete indicati nel testo che avete davanti. Matteo 1,5, Ebrei 11,31, Giacomo 2,25, oltre che in altri due riferimenti veterotestamentali. Il testo che abbiamo davanti è Giosuè 2, 1,21. Si tratta di Rachab, un'altra sposa. Se è una donna di malaffare, come mai l'abbiamo messa fra le spose? Perché l'esito della sua vicenda, secondo l'indicazione degli altri testi dell'Antico e quelli del Nuovo, è appunto questo orientamento. La donna viene incastonata nella genealogia di Gesù come una delle madri e delle spose. Siamo nel libro di Giosuè. Mosè è morto. Egli aveva già tentato una prima volta di inviare degli esploratori, tra i quali Giosuè. Ciò è raccontato nel libro dei Numeri. E la vicenda andò a cattivo fine, cattivo esito. I risultati non furono accettati. Adesso Giosuè, morto, il servo del Signore, invia gli esploratori, ormai ai margini della conquista della terra promessa. E qui il testo di Giosuè ci introduce ad una delle più sorprendenti fisionomie femminili, Rahab la prostituta. Certamente il punto fondamentale nella presentazione di questa donna è la fede. La fede di questa donna dimostra il potenziale che tutti possiamo avere. Con sottigliezza, l'autore sacro afferma che, lungi dal giudicare frettolosamente qualcuno, la fede, un grande atto di fede, procede proprio dove nessuno l'avrebbe immaginato. E Dio benedice questa donna inserendola nella discendenza del Messia. Sarà una fisionomia cara sia all'ebraismo che al cristianesimo. Ricordiamo la vicenda: è la donna che accoglie le spie in casa sua e poi, quando le chiedono dove sono andati questi giudei che sono venuti a esplorare il paese, lei indica la fuga dicendo: sono scappati di qua, invece li nasconde sulla terrazza, e così via. Allora, da Giosuè 2.1 veniamo a sapere tre elementi su questa donna. È una prostituta, vive a Gerico e le spie ebree vanno in casa sua. Perché questi uomini andarono in casa di una donna di tal fatta, quando invece avrebbero dovuto esplorare il paese? Che cosa potevano spiare in una casa del genere? La scrittura in Giosuè 2 non dice che in quella casa vi fossero altre persone per ottenere informazioni preziose. Come mai gli ebrei andarono proprio lì? Per giunta costoro conoscevano già la legge che era stata già data, la legge di Dio che sanzionava l'immoralità. Basti pensare a Esodo 20,14 e ai suoi paralleli. Alcuni ritengono che si trattava della casa di una locandiera, ma il termine ebraico la qualifica nella maniera che sappiamo, senza equivoci. Probabilmente le spie ebree andavano da lei per confondere le acque, per non far capire che erano spie. Andarono da lei per depistare la popolazione locale. In ogni caso, il narratore afferma che dietro queste scelte, questi movimenti, questa casa, c'è sempre la mano di Dio, il cui intento è liberare il popolo, condurlo alla terra. C'è un disegno di provvidenza, il cui obiettivo è la salvazione di Israele. Dunque, con questa precomprensione dei fatti, accediamo al momento più gustoso, i versetti da 2 a 7. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato, e la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Con questo breve passaggio veniamo a sapere anzitutto che questa donna non è più schierata col suo popolo. Sa che gli israeliti stanno per conquistare la sua città. Poteva fermarli e non l'ha fatto. Questa sezione biblica ci insegna però dell'altro. In genere si tende ad aspettare che le donne siano completamente o buone o cattive. Le debolezze delle donne sono viste come segni di impietà. Invece la Bibbia ci presenta delle persone umane normali, né angeli né demoni. Gente normale che è capace di grandi atti di fede. Allora questa donna, che è una donna di malaffare, in un frangente preciso della sua vita sa individuare la mano di Dio. Il punto capitale è questo. Poteva agire in un altro modo e invece ha scelto di seguire la linea della provvidenza. E come lo ha fatto? Escogitando una soluzione. Li nascose sulla terrazza. Se ci fermiamo solo a questo dato, non riusciamo a capire la portata dell'azione della donna. Sembra semplicemente un sotterfugio. Nella Bibbia ci sono altri due casi in cui delle persone che hanno accolto degli ospiti, quando furono raggiunte dalle autorità immorali della città che volevano quegli ospiti, quei due soggetti offrirono loro un'altra soluzione. Lot, per esempio, quando andarono i tre visitatori di Nini, i due visitatori di Nini, e la gente voleva abusare di loro, disse: qua ci sono le mie figlie, prendetevele. Un altro caso nel libro dei Giudici, un sacerdote, un levita che aveva la moglie, la gente voleva attentare a lui, disse: no, qua c'è la concubina. Ora per la terza volta c'è qualcuno che bussa alla porta di una donna che ha offerto l'ospitalità, e questa donna non tradisce né i suoi né la gente che l'aveva accolto. È una donna ospitale fino in fondo. Davanti alle proposte anche inferocite, questa donna accetta la sfida e, a differenza di quei due di lotta dell'altro levita, gente onorevole, rispetta coloro che ha accolto e li nasconde. Questa è la differenza, la novità che fa la differenza. E perché questa donna individua la provvidenza, asseconda la mano di Dio? Appunto perché compie un atto di fede. Giosuè 2:8-11 fa parlare questa donna e viene detto che lei aveva sentito dire quello che il Dio di Israele aveva fatto per gli ebrei. È un po' come nei racconti evangelici. Il centurione aveva sentito dire che c'era Gesù, e quando ha il figlio malato o il servo malato manda a chiamare Gesù. L'inizio della fede per ognuno è questa parola che viene accolta, il sentir dire di lui, l'aver ascoltato, l'aver custodito, accolto e custodito una parola. Rab aveva sentito, aveva udito che il Dio di Israele stava liberando il suo popolo, e quella parola udita lei l'ha accolta, l'ha custodita, ci ha creduto, e ora agisce assecondando il cammino di Dio, il progetto di Dio per Israele. E come lo fa? Differentemente da gente che era già israelita, come il levita e Lot, anziché esporre altri o tradire l'ospitalità, inventa una scusa, custodisce i membri del popolo di Dio. Questo perché ha creduto. Lei è una donna, è una donna meretrice, non ha visto alcuna delle opere che il Dio di Israele aveva compiuto per il suo popolo, eppure è motivata solo dalla fede. In qualche modo questa donna è in linearità con quanto affermerà Giovanni 20:29. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Lei non c'era al Mar Rosso, lei non era al momento della manna, lei non c'era col serpente di bronzo, però ha saputo tutto ciò, e anche se non l'ha vissuto in prima persona, vi ha prestato fede. Ulteriore passaggio. Questa donna non solo ha creduto a quanto il Dio di Israele aveva compiuto, ma ha anche agito di conseguenza. Anche se la sua decisione mise la propria vita in pericolo, lei ha deciso di manifestare la fede con le opere. Giacomo 2:14 seguenti. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? La fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Ecco il ragionamento della lettera di Giacomo. Allora, il punto è questo. Anche noi parliamo di fede. Quante volte parliamo di fede? Ne parliamo tante volte che in qualche modo rischiamo di far perdere il significato a questa espressione. C'è però un abisso di fede tra l'attitudine di questa donna e il nostro modo di fare tante volte, o tanti comportamenti detti cristiani. Questa donna, con la sua decisione, mette a repentaglio la sua vita e riconosce che è meglio rischiare per il Dio di Israele anziché custodire la sua patria, la sua città e il suo popolo. Quindi la fede è palesata con opere concrete da questa donna. E qui si innesta il terzo significato. Lei, come donna di malaffare, certamente non godeva di grande reputazione a Gerico. Anche presso la sua famiglia doveva essere una persona messa ai margini della vita familiare e comunitaria. Chi professava questo certo tipo di mestiere non lo faceva certamente per gusto, ma veniva indirizzato, almeno nel mondo antico, così fin da bambina. Era una persona abbandonata, non aveva altri strumenti per vivere, era uno scarto. Però al momento opportuno quella parola udita sul Dio di Israele cambia la sua vita. Sente che c'è un Dio diverso dagli dèi che lei sempre ha venerato. C'è un Dio personale. È talmente coinvolto a vantaggio del suo popolo che mostra di essere un padre. E lei che vive in una situazione di derelizione, lei che è considerata uno scarto, sente che quel Dio può riscattare pure la sua situazione. E quindi prende l'iniziativa, reagisce con saggezza, usa la sua abilità, dà fondo a tutti gli strumenti di cui è a disposizione. Accoglie, nasconde e poi fa fuggire le spie. Questo perché? Perché la fede nel Dio di Israele ha toccato la sua umanità più profonda. C'è uno che la può comprendere, c'è uno che può amarla. Lei che non ha famiglia, lei che è sola, lei che è considerata l'ultima per il mestiere che svolge, ora sente che il Dio degli ebrei, come non abbandonò il suo popolo, forse può anche non abbandonare la sua vita. Ulteriore conseguenza, lei che è l'ultima e per fede crede nel Dio di Israele, quando deve lasciare ormai le spie partire, fa loro le sue raccomandazioni. Per favore, quando conquisterete questa città, risparmiate la casa di mio padre e tutti quelli che ci sono con me. Perciò doveva essere una donna sola, in un tugurio, avvolta da una vicenda esistenziale squallida, ma al momento delle raccomandazioni mostra di avere un cuore che ama. E anche se era stata abbandonata probabilmente dalla famiglia come vivevano queste persone, prima che gli inseguitori se ne vadano, lei ha a cuore il cuore della sua famiglia. Quindi mostra che è una persona di fede, ma una fede che ama anche coloro che non lo meritano. Raccomanda i suoi che forse l'avevano lasciata. È una donna che vive con un mestiere squallido, ma mostra di avere un animo materno. Tutta la casa di mio padre. Ecco un ulteriore tratto che fa di questa donna un antesignano dell'ebraismo e una figura molto cara al Nuovo Testamento. E così, vedete, aumenta, si approfondisce, si purifica questo cammino di fede sa accogliere la parola del Dio di Israele, si fida di Lui, spera in Lui, accoglie le spie, mette la fede visibile con le opere, raccomanda la sua famiglia, sa andare oltre il merito, ama anche chi non l'ama e poi accetta le clausole che le due spie ebree le mettono. La fede da sola non basta e neppure un'opera basta, occorre la perseveranza. Lei accetta di non tradire quegli uomini. Le due spie le dicono: noi salveremo la tua casa all'atto della conquista, però tu devi mettere la cordicella rossa, ricordate, alla finestra, così quando noi arriveremo vedremo che c'è la cordicella, quella è casa tua, e non rovineremo la tua casa. Non ci devi tradire, se ci tradisci il nostro patto verrà meno. Si tratta di una sottolineatura con cui l'autore sacro afferma che la fede unita alle opere ha bisogno di durata, di perseveranza. Bisogna tener fede alla parola data. Non si tratta dell'emozione di un momento, dell'affidarsi a un'esperienza di passaggio. Questo tratto del testo è molto eloquente, soprattutto per il nostro tempo. Viviamo all'interno soltanto di emozioni, vale solo ciò che io provo, ciò che io sento, ciò che riesco a comunicare, vale solo ciò che io faccio vedere, ciò che esibisco di me, vale il gradimento che gli altri hanno di me. Esperienze, passaggio da un'esperienza a un'altra, indecisioni a non finire. Invece questo dato del testo afferma: questa donna che era per mestiere ritenuta inaffidabile diventa il modello della credente, crede, accoglie e resta perseverante, non passa da un'esperienza a un'altra, decide di rimanere radicata su una parola data. È data alle spie, ma è come se fosse una promessa radicale al Dio di Israele. Per noi cristiani questa attitudine in qualche modo richiama la serietà e la coerenza con le promesse del battesimo. La coerenza con la vita cristiana secondo il Vangelo. L'assiduità a rimanere ancorati a una parola che salva, non a esperienze fugaci. È così. Prima della conquista di Gerico, Giosuè, che riaccoglie le spie ritornate insieme al popolo, Giosuè 6:17, prima che venga conquistata proprio quella città, Giosuè dirà: la città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore. Soltanto Rahab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i messaggeri che noi avevamo inviati. Questa donna ci insegna quindi che avere fede in certe situazioni non è mai così facile. Se lo fosse, non sarebbe fede. Ebrei 11:1 dichiara: la fede è certezza di ciò che si spera, dimostrazione di realtà che non si vedono. Lo stesso Romani 8:24-25. Camminando per fede si apre la porta allo Spirito Santo che può trasformare la vita. 2 Corinzi 5:6-7. E così finisce la vicenda di questa donna salvata grazie all'espediente della cordicella rossa attaccata alla finestra, che secondo i padri sin da origine era considerata come l'indizio, la prefigurazione del sangue del Signore che salva dallo sterminatore. Il testo di Giosuè 2 in qualche modo fonda quanto afferma Matteo 1,5. Salmon generò Boaz da Rachab. E così questa donna entra nella genealogia di Gesù. Il cronista neotestamentario non aveva bisogno di includere delle donne in una genealogia. In Israele non si usava, ma ne include 4, come sappiamo, tutte 4 dalla vita dubbia, dalla moralità molto fragile. Tamar, che si finse prostituta, Rahab, la nostra, Ruth, su cui abbiamo meditato ieri, che trovò l'escamotage della seduzione del parente più prossimo, Betsabea, la donna divenuta poi moglie di Davide. 4 straniere che entrano nelle schiere delle figlie di Israele. Sono delle donne dalla dubbia moralità che però accettano di entrare a far parte della famiglia dei credenti. Si schierano sempre dalla parte della vita e credono, e la fede riscatta le loro esistenze. Non possiamo andare oltre anche per la temperatura. Chiudiamo. Cosa rimane a noi per la nostra riflessione da questo testo di Giosuè 2:1-21? Anzitutto, quanto abbiamo affermato, Rahab, donna di fede. Ebrei 11:31, per fede la prostituta non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori. L'autore sacro del testo rileva che la grandezza del credente dipende da questo atteggiamento di fiducia, anche in ciò che non appare evidente. Questa donna ha creduto alle promesse del Signore, anche se era stata straniera e dalla vita riprovevole, la fede l'ha trasformata. Ricca della notizia della parola di Dio, ha puntato la sua vita sull'unico Dio. Ha udito ed è rimasta fedele. La fede di questa donna, dunque, diventa uno sprone per ognuno di noi, per riflettere su questa qualità dell'ascolto nostro, della disponibilità a saper custodire quanto ascoltiamo, sulla tenacia nel voler approfondire quanto Dio ci dice e sulla disponibilità sempre a fidarci di Lui anche quando le situazioni non sono così evidenti o sono difficili. Secondo elemento, Rahab è una donna di ospitalità. È un'altra come Abramo, che accoglie i 3 divini pellegrini. Nell'uno e nell'altra la fede si incarna nella vita. Poche chiacchiere e tanta apertura. Meno parole e più disponibilità. Rahab, donna di ospitalità, capisce, interpreta il momento della sua vita e va in fondo. Capisce che in quei 2 esploratori c'è la mano di Dio. Non si mette a discutere, accoglie, difende, nasconde, spiega, va avanti. E la donna intrepida, l'ospitalità diventa la manifestazione della sua fede. Terzo elemento, Rahab è una donna che difende, e difende la vita. A differenza, come dicevamo, degli altri soggetti menzionati, lei custodisce coloro che ha accolto, non li espone, non li tradisce, né quando li nasconde in terrazza, né quando sono partiti. Lei difende sempre e in questo modo si mette al servizio del Dio della vita. Lasciamoci illuminare allora da questo sguardo della parola di Dio e approfittiamo anche per prendere in mano i testi corrispondenti della scrittura, perché leggendo unità un po' più lunghe entriamo nella dinamica del racconto e comprendiamo più a fondo la fisionomia che qui abbiamo soltanto abbozzato. Le indicazioni dei testi ce l'avete in cima al foglio.